A parte vieni fatto... qui a far diventare proletari due come noi.
A parte il fatto che andava a fare una bella settimana in cantiere a tutti e due, non vi farebbe manco male.
Ah, tu dici. Io ci andrei volentieri.
La vale, non l'hai mai fatto.
Lui le mani.
Ce vado io, bacio le tue.
Non mai lavorato in vita vostra, andate a rompere i coglioni a quelli che lavorano.
La zanzara.
Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia.
Mitico senatore Giarrusso 5 Stelle, beh, caro Parenzo, bagarre, grande bagarre in Senato, dove si votava una delega praticamente in bianco, bisogna dirla, al governo per riscrivere le leggi sul lavoro. Però i 5 Stelle pensano che c'è già la grande precarietà, che verranno lasciati per strada non so quanti lavoratori. Ed ecco scatenarsi il nostro Giarrusso Robespierre. Il modello di Renzi, secondo i 5 Stelle, è questo.
Il modello che ha in mente è quello della Tunisia, del Marocco. Quelle sono le tutele dei lavoratori e il mercato del lavoro a cui lui si rivolge. Noi dovremmo fare concorrenza a quelli.
Dopo aver detto che ai giovani date solo sfruttamento e disperazione, così si rivolge a Renzi, anzi no, ai deputati che voteranno a favore di Renzi.
Chi è che pagherebbe il primo questo conto? Sono le lavoratrici, le donne impiegate nel mondo del lavoro. Su queste state buttando la croce, seguendo un uomo che non ha mai lavorato nella sua vita un solo giorno, se non alle dipendenze di suo padre, con un contratto fasullo per truffare lo Stato.
Crozza su Renzi, perfetto, Crozza su Renzi. Ma ci sei, Parenzo? Sì.
No, ci sono, ma se interrompo quello che tu chiami il flusso, l'emozione.
Sì, l'emozione. Qualche volta interrompi l'emozione, qualche volta interrompi la grammatica
soltanto...
della radio, la interrompi. Stai zitto allora. Crozza Renzi, crozza Renzi.
Molti mi criticano perché chiedo la fiducia su un testo che non è chiaro. Ma come non è chiaro? Più bianco di così è bianco. Voi direte, cosa hai in mente Renzi? Dietro tutto questo, cosa c'è? Niente, non c'è niente, neanche dietro. Vedete? Cambio verso, niente. È bianco che più bianco non si può.
Alcuni grillini hanno definito il presidente del Senato Grasso come l'arbitro Rocchi. Come l'arbitro Rocchi. Vabbè, lasciamo perdere queste puttanate, dai.
Ti potrei soltanto dire che questo Giarrusso lo hai mandato tu al Senato.
Ma io sono orgoglioso di aver mandato Giarrusso al Senato. Io sono orgoglioso di avere mandato Giarrusso, sto dicendo. Fossero tutti come Giarrusso, battagliero.
Sei orgoglioso
di avere mandato il senatore Giarrusso a Palazzo Madama.
Bisognerebbe dire orgoglione, visto quello che tu pensi.
Vabbè, orgoglione, va bene. Io sono contrario. Vabbè, ma non c'entra niente questo qua. Io sono contro Gianluca, ma che c'entra?
Scusami, hai votato 5 Stelle?
Ho votato 5 Stelle, sì. A parte che per me il voto inizia e finisce nel momento in cui voti, punto. Per cui non è che c'ho scritto, non è che ho scritto 5 Stelle così sulla fronte, no?
Votati per quello che propongono.
Beh, non per questa roba qua. Non per questa roba qua.
E quindi
io sono per la liberalizzazione totale del mercato del lavoro, totale.
Come lo sappiamo tutti.
E io sono contro quello che dice Giarrusso. Allora,
quindi oggi sei orgoglione perché lo hai votato.
Vabbè, queste sono le semplificazioni, dai. Le semplificazioni di Parenzo.
Io semplifico.
Oh, Alfano dice che ha tanti amici gay, eh. Senti.
Al di là dei fatti personali, io ho tantissimi amici omosessuali, ho tante persone che frequento, che so essere, e quindi io ho grandissimo, anzi enorme rispetto per la affettività di tutti, distingo i piani, le tutele patrimoniali ok, la famiglia però non si deve toccare perché noi siamo contrari a smontare la famiglia.
Adesso va bene che uno interviene sulla questione della registrazione dei matrimoni all'estero, va bene tutto, ma cosa c'entra il fatto che noi siamo per la famiglia? Ma mica i gay sono contro la famiglia, anzi la famiglia se la vogliono fare.
Appunto.
Bah. Certo che queste motivazioni di Alfano sono veramente ridicole, noi siamo per la famiglia. Quando uno dice noi siamo per la famiglia io metto mano alla pistola. Ti giuro, mi verrebbe voglia di mettere mano alla pistola, come ha detto l'altro giorno l'avvocato Taormina. Noi siamo a favore della famiglia. Che cazzo vuol dire noi siamo a favore della famiglia? Non vuol dire nulla, nulla. Anzi, io per esempio sono contro la famiglia. Sono diventato contro la famiglia. Sono per la solitudine, sono per l'essere single. Sono contro la... Allora?
Ma la notizia di oggi... Una delle notizie di oggi è che hanno detto no ai bronzi di Riace, non si possono trasportare secondo una commissione tecnica, non si possono trasportare da Reggio di Calabria a Milano e dunque il ministro Franceschini ha detto la questione è chiusa, sigillata, farò di tutto per portare i turisti dell'Expo da Milano a Reggio Calabria, mi metto a ridere amici miei, mi metto a ridere, Vittorio Sgarbi, buonasera!
Eccolo
Vittorione, allora che dici di questa cosa di Franceschini?
Una notizia che ha pensato di fare l'Expo a Reggio Calabria invece che a Milano. Vogliono trasferire l'Expo a Reggio Calabria, così è più comodo per i turisti arrivare là.
Cioè sarebbe il caso,
no, c'è una commissione speciale che ha stabilito questa cosa.
C'è una commissione tecnica ha deciso che è più facile
fare. Ha deciso che è molto meglio fare l'Expo a Reggio Calabria, per quello che abbiamo fatto tanta fatica. Ma io ero assessore all'epoca.
Sì.
Eravamo con la Moratti a prendere punto su volto per avere Milano. E chissà perché Milano, tanto voleva fare la Reggio Calabria, appunto.
Senti, ma non ho capito, ma questa commissione di tecnici sono competenti o no? Non ho capito.
Ma che competenti? Sono delle nullità assolute, una commissione di bugiarda, di gente senza onestà e senza una commissione, non di tecnici, ma come l'abbiamo definita, una commissione.
Di chi?
No, perché quando mi hanno detto della commissione mi ha chiamato Maroni oggi, mi sono messo a ridere.
Chi ti ha chiamato? A Maroni, sì.
Maroni, perché l'aveva saputo da Franceschini.
Sì.
Allora dice, la commissione è una commissione di gente, è una commissione di bugiardi e incompetenti assoluti, perché nessuno di loro ha mai restaurato un'opera. Sono vaghi professori politicamente corretti e io tra l'altro ho scoperto la cosa nella sua, cioè, occorrerebbe, se lo vorrei sapere, tanto c'è la concussione evidente.
Cioè?
Concussione esercitata da Renzi, beh, è un dato evidente, poi ti racconto. Poi occorrerebbe fare una denuncia, perché una commissione tecnica deve stabilire se tu hai dei calli ai piedi, ti riguardo, deve stabilire che è bene che tu non lo prenda nel culo, questo cosa c'entra? Cioè, voglio dire, il dato morale, il dato etico, il dato di opportunità, è inopportuno che Cruciani lo prenda nel culo, perché potrebbe fargli danno ai calli, e io i calli, la commissione è costituita da incompetenti, ignoranti, bugiardi, falsari, corrotti sul piano etico, perché...
Sì, ma che vuol dire? Scusa, perché sono stati istigati da qualcuno? Sono...
Una è la direttrice del museo, una poveretta, insomma, una di cui incapace di intendere e di volere. Un altro è tale De Caro che fa l'archeologo sui libri, poi ha fatto tutto questo. Io ho avuto, devo dire, Franceschini è stato corretto, la intuizione di dire metteteci dentro almeno un restauratore, tale Bruno Zanardi, quale aveva restaurato la Colonna Traiana, la Rapaci, quindi era uno che poteva dire, è da detto, si possono spostare. Se mandiamo l'uomo sulla luna possiamo spostare anche i bronzi.
Certo,
tra l'altro, tu potresti intervistare, ti do anche il numero, un signore che li ha già trasportati qualche anno fa, che si chiama Carlini 06 41 20 0404. Questo signore ha fatto l'imballaggio e li ha trasportati da dove? Sì. Dal museo.
Ma vi pare possibile che oggi, ragazzi, al di là di queste cose che sta dicendo Vittorio che sono importanti, ma vi pare possibile che nel 2014 dei tecnici dicano che non si possono trasportare da Reggio Calabria a Milano i bronzi di Riace? Ma si trasporta tutto nel mondo. Come si fanno le mostre allora, da museo a museo, da collezione a museo? Come cazzo si fanno le mostre, vorrei dire a questi signori? Come? E allora io dico una cosa, teneteveli a Reggio Calabria, non ci rompete i coglioni, teneteveli a Reggio Calabria.
Però la cosa più grave è questo Bruno Zanardi, che io ho fatto mettere in commissione, che è andato lì, doveva fare due cose: o convincere che erano dei mentecatti, cosa possibile, o fare una mozione di minoranza. No, scusa, ha votato anche lui per non trasportarli, perché si è fatto convincere da Renzi. Ecco la conclusione.
Ah, ma non ho capito. Renzi ha concusso, Renzi è un concussore, ti dice.
È un concussore, evidentemente, perché ormai Sgarbi sarà lasciato perché il presidente non li vuole. In un tribunale, in sostanza, deve essere chiamato come perito per dire se un quadro è vero o falso. Al mio parere diventa inutile perché Renzi ha detto che è falso. Ma che cazzo è Renzi? Ma che deve dire Renzi?
Ma non ho capito,
il mio uomo lì, sì, il mio uomo, ha votato con questi mentecatti, bugiardi, incompetenti, falsari.
Ma quindi spiegami una cosa, Vittorio, perché tu sei sicuro, sicuro che Renzi ha spinto?
No, ma l'ha già detto qualche sera, una cosa nota questo qua. Quando la commissione è stata insediata, è arrivato Renzi, intervistato da qualcuno, io poi ho abilmente messo in contrapposizione lui e Farinetti, perché sono stato con Farinetti il giorno prima, sì, e Farinetti poi ha dichiarato che era a favore, cosa, sì. Quindi questa cosa è già capitata, ma è capitata mentre la commissione era insediata. La commissione a questo punto, preso atto del parere del professor Renzi, ha stabilito che non si possono trasportare, ma dei delinquenti comuni, cioè delle persone prive di dignità, di decoro, falsari, bugiardi, incompetenti, incapaci. E il peggiore di tutti Zanardi, il mio,
senti,
il quale mi ha pugnalato alle spalle, se no, ma pensavo che non interessasse più neanche a Sgarbi questa cosa.
Ma come non interessa?
Ma a parte che mi interessa un cazzo, perché hanno rotto i coglioni loro e i loro bronzi, perché se li tengono in quella città meravigliosa ma irraggiungibile per uno che viene a Milano, perché uno che viene a Milano va a Milano all'Expo, e se tu vai a Sydney all'Expo non ti viene in mente di andare a Perth.
No, ma
perché
certo,
è
ma è diverso, ma infatti Franceschini dice una cazzata, farò di tutto per portare. Comunque, Parenzo, qual è la tua proposta? Non ho capito.
No, qui bisogna essere molto più radicali, cioè quei bronzi bisogna dichiarare che sono sotto sequestro, come fossero.
Ma questo l'abbiamo già detto,
Qui va chiesto il riscatto, cioè noi dobbiamo chiedere il riscatto, come si paga il riscatto per i prigionieri di al-Baghdadi?
Devono stare tranquillamente a Roma. Parenzo è molto migliorato perché dice cose logiche di buon senso, ma non si può neanche attaccare la Calabria, perché voglio dire, non è che noi eravamo contro la Calabria.
Beh, insomma,
è sbagliato che
tutti gli amministratori locali, tutti gli amministratori locali intellettuali che rompono i coglioni sul fatto, no, dobbiamo averli noi.
Tutte astrazioni, ma comunque questa è la storia che sappiamo già, ed è la questione politica.
Sì.
Però una commissione tecnica non deve agire sul piano politico evocando Renzi, tanto più che la prova, noi abbiamo anche la documentazione proprio precisa di questo signore che ha parlato con me.
Qui la Zanzara con noi, Vittorio Sgarbi incazzatissimo perché i bronzi alla fine non andranno a Milano, oppure c'è una scappatoia, Vittorio, ancora? Cioè c'è una possibilità ancora?
No, non voglio.
È finita.
Adesso comincerò a chiedere i bronzi di Cartoceto, che sono anche più importanti, sono gli unici bronzi dorati meravigliosi, anche se meno conosciuti. Quindi,
i bronzi di? I bronzi di?
Cartoceto vicino a Pergola in provincia di Pesaro.
Sostituiamo sti bronzi di Riace con i bronzi.
Sì, sono anche più importanti. Questi erano un valore simbolico, poi c'è il dato che essendo greci e arrivati per caso in Calabria, portarli a Roma o a Milano vuol dire farli vedere al mondo, ma questo non l'hanno voluto capire, e questa è una questione politica su cui posso discutere all'infinito. Vabbè, accettando di avere torto o ragione, ma una commissione tecnica di incapaci privi di ogni competenza materiale, che di fronte a un restauratore che gli dice si possono spostare e lo ha dichiarato pubblamente,
dicono di
lo
no,
convince, vabbè, lo convince in nome di Renzi, una commissione di concussi priva, cioè andrebbe già da domani denunciata all'autorità giudiziaria perché ha tradito la sua missione.
Senti,
io
una cosa, ma
si possono spostare e tu mi dici che non opportuno che si spostino. Perché che vi devi raccontare? Perché l'ha detto Renzi.
Senti Vittorio, ma a proposito, hai ritrovato il tuo iPhone, quello dove...
No, non l'ho ritrovato, ma mi dispiace.
Ma com'è che era così importante sto iPhone?
Spiega. No, perché c'era piena di numeri pregevoli, come puoi capire bene.
Cioè, numeri di roba seria, roba pregiata.
Roba pregiata.
Figa, figa da morire, o no? Donne, insomma, donne.
Ma comunque, allora ti fosse, certo, mancando dei numeri, se mancassi il tuo, per esempio.
Vabbè, che cazzo te ne frega del mio? Lo chiedi a qualcuno e te lo fai dare.
Ecco, infatti, pian piano si trovano tutti i numeri. Insomma, comunque, detto questo.
Ma non ho capito, 1000 euro è impossibile che nessuno si fa vivo. Ragazzi, facciamo un appello. Allora, questo quel telefonino di Sgarbi rubato dove? Parma?
Rubato a Parma, in una stazione com'è? Parma Ovest. Una stazione,
no, importante di, questo, di benzina, sì. un autogrill a Parma Ovest, quanto offriamo? No, 1000 euro mi sembra un po' troppo, però bisogna allettare le persone.
1200, rilancio.
Allora, 1200 euro, è pieno di numeri, magari copiatevi i numeri, però ridatelo.
No, numeri, messaggi, sempre che una forma letteraria sono i messaggi. C'erano dei messaggi bellissimi a Sabrina, adesso sono persi tutti. Insomma.
Vabbè, ma non c'è solo quello, non ci sono solo i messaggi a Sabrina, dai.
No, cioè. Messaggi, c'è tutto, insomma, no, messaggi, mail, ma le mail forse, comunque c'ho.
Ma come fai a ricordare i nomi delle donne se sono così tante poi tu, scusa, i nomi, no?
Come faccio a ricordarli, insomma?
Cioè, che c'hai, Giovanna 1, Giovanna 2, Giovanna 3, Giovanna 4, Giovanna Cosenza,
no,
Giovanna...
diciamo, l'indicazione del mio telefono è relativa ai luoghi.
Ah, i luoghi.
Quindi Cremona, Piacenza, Reggio, Parma, Soragna.
Cioè, per cui, Francesche, quante ce ne sono?
Dipende, insomma,
ce ne saranno una quindicina,
450,
sì, 450 Francesche, ognuna con un luogo particolare. Cioè, ma tu hai avuto, per esempio,
è la cosiddetta geopolitica della gnocca,
ecco,
no?
Una, almeno ogni provincia c'hai almeno quante donne, diciamo.
Ma dipende anche dalle province. Reggio Calabria 6, Milano 6000.
Quello è chiaro, cioè in ogni provincia comunque siamo sopra i 10 ogni provincia.
Più o meno, insomma. Alcune province depresse sono più
tra conoscenze. C'è una provincia in cui sei completamente sprovvisto di agganci femminei?
No, direi di no.
Matera, che ne so, Matera.
No, Matera è ottima, figurati, Matera l'ho sostenuta per la capitale europea della cultura. Matera è super ottima.
Sassari, che ne so, Sassari.
Una bella fasciata, cioè una cosa bellissima.
Che ne so, vabbè, ce ne sarà uno, che ne so, dove sta Di Pietro, là in Molise, Isernia. Cioè,
no,
figa pure.
Molise è terra mia, Sepino, tutte queste, Molise proprio lo batto ora per ora. Baranello, Campobasso, tutti luoghi meravigliosi. Larino,
cioè pieno di figa. Larino, dici? No, dai.
Da dovunque, sì,
no, no, no. Ma come fai? Senza telefono non trombi più. Trombi.
No, che devo fare? Ma sai, devo farmi delle spore adesso, quindi.
Sì, vabbè, ho capito. Quello non ti impedisce mai di fare cose,
no,
dai. Non è quello il punto. Io però c'è una. Io devo trovare una provincia in cui sei scoperto. Una sola. Ci sarà una sola, dai. Una.
No, Foggia è coperta, Benevento è coperta.
Benevento è coperta.
Caserta
poi
è coperta.
Caserta pure. Poi, Benevento. Sì, no. Benevento.
Benevento ottima, ottima.
Pure Benevento ottima.
Ottima.
Benevento. Avellino. Avellino.
Avellino. Beh, Avellino. Scusa. Avellino è meraviglioso.
Sì, vabbè, d'accordo. Salerno.
Sai come la chiamano? Come la chiamavano Napoli?
Come la chiamavano?
Avellino Mare.
Avellino
quando
Mare.
C'era il potere di tutti i politici.
Ah, già, è vero, sì, è vero, è vero. Pure ad Avellino hai fatto qualche vittima anche ad Avellino. Che ne so, la Basilicata?
Basilicata ottima.
Pure ottima. Vabbè, tutte ottime le province, è una cosa pazzesca, dai.
Ma una provincia depressa ci sarà?
Eh?
No, non c'è.
Una provincia depressa.
No, non c'è questo. Il massimo della densità è comunque l'area che va da Cairo Montenotte verso Loano. Tra
Liguria,
Piemonte meridionale, Liguria,
è Liguria.
Il massimo, sì, sì.
Lì c'è il top. Il
lì
top,
c'è,
sì.
Il top quando arrivi a Voghera,
Oristano,
Carisio. Oristano, ottimo. Scusa.
Ma dai, ma che Oristano, dai, Oristano, dai.
Ma ho il mio regista, Oristano, quindi poi che non siamo andati a lavorare. Vabbè.
Senti, ti devo richiamare tra un quarto d'ora, però, perché dobbiamo parlare di Alfano e dei gay, eh? Tra un quarto d'ora ci risentiamo, eh.
Infatti... Abbiamo già abbandonato i Bronzi, poveretti.
Vabbè, vai, 20 minuti su Bronzi di Riace, ragazzi, Bronzi di Riace, qui abbiamo dato un quarto d'ora, abbiamo dato concussi, ladri, mafiosi, delinquenti. Che dobbiamo fare con questi commissari? Ci denunceranno tutti, a tra poco, dai.
Vabbè, ciao.
Ciao.
Allora, innanzitutto la Zanzara è diventata ormai un programma dove il trend lo dà il conduttore è un imbecille e quindi si circonda di imbecilli, d'accordo? E in tutti i sensi. Running on the highway, going to a show, stopping on the-
Allora ragazzi, mentre la Merkel dice che il Jobs Act, odio questo nome, è un'iniziativa molto importante, e Renzi aggiunge che occorre cambiare l'Europa a rischio una generazione, beh, frasi, parole, chiacchiere. Landini, il capo della FIOM, sostiene invece che bisognerebbe occupare le fabbriche, amico mio, occupare. Tu non mi dire che sei d'accordo con questa cosa, con Landini, sei un ammiratore di Landini, lo so Parenzo, ma occupare, no, occupare le fabbriche, le aziende,
no, ammiratore di
bisogna
di Landini,
occupare,
no,
le aziende, amico mio, occupare le aziende, c'è bisogno di lavorare, non di occupare le aziende.
Ci sono aziende in cui i capi di quelle aziende hanno fatto le peggio cose.
Ma che c'entra?
Le
ma cosa vuol
cose
dire? Ma
che quindi in alcuni
occupare
casi
le aziende, ma smettila, buffone, buffone. Sentiamo Landini.
È chiaro che noi per difendere il lavoro con i diritti non escludiamo assolutamente nulla e se necessario anche forme di occupazione delle fabbriche che servono a difendere il lavoro.
Renzi fa il figo, Landini.
Allora se Renzi pensa che lui fa il figo dando gli 80 euro e noi dovremmo essere il sindacato coglione che firma la riduzione dei salari, si è sbagliato.
Però senti le grandi intese tra Forza Italia e Renzi, eh? La Mussolini, la fantastica Mussolini. Chi non vota il Jobs Act? Perché devo chiamarlo Jobs Act? Perché?
C'è anche chi, come si ventilava come ipotesi, potrebbe non presentarsi, perdere all'ultimo un aereo.
Migliacco, li teniamo tutti
pensavo
sulla lista.
Rivolto a me.
No, lei, però chi perde l'aereo gli viene una colica, sappiamo poi che vuol
certificato
dire.
Meglio.
Bravo. Beh. E visita con l'ispettore. Con esplorazione.
Oh, Dio, sono furibondo, Parenzo, mi stanno aggiustando il computer qui accanto, capito? Il computer qui accanto non funziona una mazza, c'è un gentile tecnico, vabbè, il mitico Rudy, che è qui,
lavora,
qui accanto a me, che mi sta aggiustando il computer qui accanto che non funziona.
Diretta,
non funziona un cazzo, amico mio, un cazzo!
Ma passalo in onda!
Ma che passi in onda, Rudy? Che cos'è che non va in questo computer? Dimmi,
però,
cos'è che non va, Rudy?
Lo capiamo, Giuseppe. Adesso
stai
sistemiamo.
Cercando di capire questo
sto
computer. No,
capire.
Questo senza, computer.
Non diciamo le parolacce, io non le dico.
Tu non le dici, le dico io, non ti preoccupare.
Perché
non, perché non funziona mai una mazza? Perché? Perché, amico mio, perché tutto pieno di anelli qui, pieno di anelli. Beh, grande. Altro che grande cacciatore anche lui, signor Rudy, altro che Sgarbi, chiamatemi Sgarbi, va. Tanto TG3, poi Sgarbi, grande cacciatore pure lui, numero uno, Parenzo, tu non lo conosci. Rudy, beh, siamo al top, Siamo al top, donne che cascano ai suoi piedi.
Ladies and gentlemen.
E adesso i titoli del TG3.
E ascoltate cosa deve dire.
Alle 21 il voto di fiducia sul Job Act, Poletti reintegro per i licenziamenti discriminatori e quelli disciplinari gravi. La minoranza PD diremo sì, ma servono correzioni. Magari in aula dei 5 Stelle contro la fiducia e la delega in bianco, monetine sui banchi del governo, seduta sospesa, espulso il capogruppo Petrocelli. Renzi al vertice sull'occupazione a Milano, un paese che non cambia è morto, credibile se approviamo le riforme, ma l'Europa non può pensare solo ai vincoli. Confronto aperto sulle ricette per rilanciare crescita e lavoro, Merkel e Job Act in Italia un passo importante, Hollande meno rigore e più investimenti. Fiomi in piazza a Milano contro la riforma del lavoro e le politiche europee, Landini pronti a occupare le fabbriche, il neo segretario della CISL, Furlan, ospite del TG3. Raid della coalizione a Kobane, colpita anche la collina con il drappo nero dell'ISIS che però resta in piedi e i morti negli scontri in Turchia salgono a 19. Ancora polemiche per la circolare sulle unioni gay, Alfano contro di me violenza inaudita, al TG3 la storia di Antonio e Mario, sposi in Olanda in attesa di riconoscimento.
Take me down to the paradise, see the world, the grass is green and the girls are pretty. io voglio sentire qualche animalista. Animalisti, amici miei, venite, intervenite, perché qualcuno già si è mobilitato. Lo sai per chi, Parenzo? Per Excalibur. Excalibur, così si chiama. È il cane di quell'infermiera spagnola, malata di Ebola, che pare sia stato soppresso. Pare sia stato soppresso. Soppresso per timore di contagio di Ebola. Alcuni dicono che l'Ebola non si può trasmettere agli animali, ma io me ne fotto. Se c'è anche un solo, come dire, un solo dubbio sul fatto che l'Ebola si possa trasmettere attraverso gli animali, ebbene è giusto sopprimere quell'animale. È giusto sopprimere quel cane. Chiaro? Allora, abbiamo sempre con noi Vittorio Sgarbi. Ciao Vittorio.
Eccolo.
Eccoci qui. Allora, Alfano contro i gay, a te, diciamo la verità, a te del matrimonio omosessuale non te ne fotte nulla. Diciamola chiaramente.
No, io sono contro ogni matrimonio.
E questo lo sapevamo. Ma Alfano, perché è così avvelenato con i matrimoni gay?
Ma perché non sa quello che deve lasciarlo a Reggio Calabria e spostare i Bronzi al suo posto. Perché Alfano è bene che stia là. Quindi non so, soltanto Berlusconi poteva inventare un mentecatto di questo genere, farlo diventare ministro degli interni.
No, vabbè, adesso al di là di Berlusconi, ministro degli interni, mentecatto, eccetera, però.
Vabbè, fare ministro degli interni, cioè lui evidentemente ha equivocato il suo ruolo da ministro degli interni che deve tacere su materie di natura etica e prete o vescovo. Tra l'altro, gli attuali preti e soprattutto il Papa sono molto più avanti di lui, perché arriverà il momento in cui questo Papa dirà che le unioni civili sono lecite, in quanto si chiamano civili, non si chiamano incivili o religiose. No, la religiosa presuppone che uno, credendo in qualcosa, faccia quello che la sua religione gli indica. E siccome siamo in uno stato laico, l'unione civile invece è una cosa.
Cioè, tu dici che i preti sono più avanti di Alfano?
Sicuramente, e che in generale proprio l'autonomia dello Stato rispetto alla Chiesa impedisce della... Io che sono convinto che il cristianesimo indichi dei valori umani, però nelle limitazioni che pone ai rapporti fra persone presuppone la fede, cioè io credo, quindi sposo una donna e faccio la famiglia, io non credo e faccio i cazzi miei. A chi devo rispondere? Non posso mettermi con un cane, con un gatto, con quattro topi, con 13 ragazze, con 12 bambini, con... non ho capito chi mi dice, cioè nella visione del mondo intesa come comunità, quando c'è la volontà reciproca, tanto basta. Quindi se un uomo e un uomo vogliono stare insieme, la questione deve essere civilmente stabilita, perché ognuno dei due abbia quello che è giusto avere. Certo, il problema riguarda l'INPS, e cioè che se continuiamo a fare matrimoni omosessuali insieme a quelli eterosessuali avremo la pensione di reversibilità, per cui un ragazzo di 30 anni sposa un professore di 70 che muore e deve dare alla pensione per 40 anni del marito morto.
Sì, è vero.
Questo è l'unico problema vero, è quello, è un problema che riguarda l'INPS. Allora lui potrebbe dire, per evitare che noi dobbiamo troppi soldi a coniugi vedovi, sarà bene stabilire che è meglio che nessuno si sposi, né uomini né donne, ma che faccia valutazione di natura etica in campo civile è una follia assoluta. Deve tacere, dire io per conto mio sposo mia moglie, disperata dal matrimonio con lui, e non voglio sposare un uomo. Però non è che devo stabilire che i due, perché voi due siete una coppia di fatto perfetta, perché dovrebbe essere lui a valutare se dovete sposare o meno. Cioè, il problema è che...
Ma ora, sai, dicono che il matrimonio è solo tra uomo e donna, tutte queste cose qua, no?
Sì, il matrimonio è inteso come matrimonio, dono della maternità, è fra uomo e donna. Ma che voi due facciamo un'unione civile, legittimata in tutte le garanzie che lo Stato deve darvi, dei diritti reciproci, oltre al fatto che uno dei due, facendo la donna, avrà diritti superiori, cioè... Voi andate a vivere in una casa, lo Stato attuale, quando l'uomo viene a vedere il caso di Berlusconi, quando l'uomo si allontana dalla casa, la casa dell'uomo rimane alla donna. Allora, in questo caso, a chi rimane la casa dei due Cruciani Parenzo? Questo è un problema.
Questo è un problema. Ma sono tutti dettagli,
Ma tu sei... deve rimanere alla parte debole della coppia, cioè la Cruciani.
Oddio, la parte debole non so da che punto di vista. Ma tu sei mai stato con un uomo, Vittorio? Sei mai stato con un uomo o no?
Io mai. Però ho incontrato dei trans che erano donne perfette, per cui quella che fa per più.
Cioè, tu sei stato con tanti trans, diciamo la verità.
No, pochissimi, ma qualche volta li accorgi proprio. Vedi il caso di Jeff, che conosce bene perché è stata ospite di Tele Lombardia quando lui dirigeva Tele Lombardia, era perfettamente una donna, poi.
Ma chi?
Efe, la famosa
Efe. Ah, Efe, che sei stato pure con Efe?
No, l'ho conosciuta, però l'ho conosciuta da Parenzo. Quindi voglio dire, il problema è che la pulsione verso una donna trova nel travestito un potenziamento, perché il travestito è due volte donna, quindi la pulsione, il problema dei maschi invece è che siano come voi due, che si assomiglino e siano con delle barbettine di un giorno.
Ma te non
mezzo,
ti attirano molto i trans, però non sei molto attirato dai trans.
No, però in certi casi posso perfino essere confuso. Se un trans particolarmente elegante come F può sembrare una donna, per cui questo non cambia la sostanza.
Ma
della
tu lo sai che Parenzo è a favore della punizione per i clienti delle prostitute? No, cioè lui vorrebbe multare, i clienti delle prostitute. Ti rendi conto o no, Vittorio? Gli vuoi dire?
No, beh, questo è lo sfruttamento della prostituzione, è l'unica cosa che va punita. E punire il cliente vuol dire rovinare il mercato. E quindi, se tu vuoi rovinare il mercato, l'unico modo in fondo per eliminare la prostituzione è punire il cliente, cioè tu punisci quello che paga.
Vabbè, senti, dobbiamo chiudere, però una cosa ancora te la voglio chiedere, ma tu questa De Magistris, ecco, una cosa su De Magistris, ecco, ti prego, De Magistris.
No, non parlarne, De Magistris. C'è quella bella intervista di Romeo sul Corriere di qualche giorno fa, che era un capolavoro. Cioè, De Magistris non ne ha presa una.
I
magistrati che avevano rapporti con lui indicavano che ogni volta falliva perché non aveva nessuna capacità di valutare che uno fosse colpevole o meno. Per lui era colpevole in quanto per lui era tale. Cioè, uno che andrebbe arrestato appena, altro che fare il sindaco, soltanto che è riuscito ad avere una popolarità che è quella che lo ha portato. Quindi ha fatto quello che si chiama corruzione d'immagine, reato che non esiste, ma che per primo applicò Di Pietro.
E non si dimette,
Beh, vabbè, che non si dimetta è un fatto addirittura patetico, cioè va in giro come il fantasma del sindaco che è stato, è perfino comico. Lo
prenderanno. Napolitano, Corrini e Bagarella?
Beh, io quella è una cosa veramente grave per lo Stato, quasi come i Brosi di Riace sono una cosa grave per il buon senso e la logica. La cosa di Rina, l'idea che il Presidente della Repubblica, io credo che dovrà semplicemente fare un beau geste e sputtanare i magistrati, dire che siete venuti in 20, siete venuti qua, avete speso di un aereo di Stato 30.000 euro, spendete 50.000 euro, se quello che spenderanno, e io vi devo dire che non ho niente da dirvi, perché non ho fatto assolutamente nulla, ho ricevuto una telefonata
Rina...
la quale ho detto, io che l'ho sentita, Ingroia di Matteo sono due pirla, sono due zucche vuote, cosa che un
questa è l'unica. No, ma la parola esatta quale fu, scusa, di queste telefonate?
Tecce di cazzo, una cosa di questo genere, una parola che non può dire un presidente. E tant'è vero che sono loro ad aver detto che quel materiale era inutile per il processo, perché lo interrogano adesso? Perché siccome quel materiale lo riconducono alla trattativa, fanno entrare per una vicenda che hanno detto che non riguarda la questione della trattativa Napolitano per sputtanarlo. In realtà lui farà benissimo a sputtanare loro dicendo: ecco quello che devo dirvi, vi dico e vi ripeto quello che ho detto a Mancini, che siete peste di cazzo, avete fatto un processo inutile, e intanto c'è Rina che lo ascolta per dimostrare che lo Stato italiano è colluso con la mafia. L'hanno fatto, è una cosa orripilante, però la vedremo. Io spero che Napolitano faccia l'ultimo gesto di riuscire a sputtanare questa gente.
Cioè, addirittura secondo Parenzo dovrebbe essere fatto in diretta, cioè fa bene a farlo in diretta con le televisioni.
Sì, secondo me farebbe, ha ragione anche in questo caso Parenzo, è proprio sputtanare. Cosa mi dovete chiedere? Che io ho parlato con Rina? No. Me lo faccio fare voi adesso.
E se Rina vuole intervenire?
Siete voi l'anima. Voi volete farmi trattare con loro. Voi siete l'associazione a delinquere che date fiato alla mafia e la nobilitate. Quello siete voi.
Ai magistrati.
Deve proprio prenderli, mangiarli vivi, come avrebbe fatto Cossiga. Ma spero che abbia ancora i coglioni per farlo, perché questa cosa è schifosa. Ma non tanto perché, davvero, che anche Mancino da lì dirà: sì, abbiamo parlato al telefono, abbiamo detto questo, siete delle teste di cazzo. E siccome questa cosa però la volete sapere adesso, è materia che risulta influente, perché uno può essere una testa di cazzo senza che questo abbia niente a che fare con la trattativa. È una mia valutazione di queste due persone, Ingroia e Di Matteo, che fanno questo processo. Posso dirlo, lo può dire chiunque, ed è quella là. Il Presidente della Repubblica, volevo risparmiare la mia pubblica dichiarazione che avrebbe in qualche modo dato la
e noi spendiamo soldi.
Vabbè. Una cosa terribile. Poi il conto alla fine, per venire a fare questa audizione, hanno speso 50.000 euro dei cittadini per sapere che non avevo niente da dire.
Ciao.
Delinquenti comuni.
Ciao.
Ma quale maglietta di Radio 24? Cioè, ma io voglio la maglietta dei razzi, la sto aspettando. Cioè, la maglietta Radio 24, ma che ci devo fare con la maglietta Radio 24? Voglio la maglietta dei razzi.
Caro Parenzo, ragazzo, ti annuncio dopo le 20 una sorta di processo che faremo a questo signore. Questo ragazzo, ragazzo no, perché è un uomo. Si chiama, beh, lo sai, no? L'hai già sentito ieri, Luca Casciani, speaker da tantissimi anni di una radio che si chiama RTR, cioè Radio Ti Ricordo, il quale pronuncia queste frasi. Lui dice
ricordo,
che non.
Ti ricordo quanto sei razzista.
Calma, calma, calma.
Sì, è tutto molto calmo.
Calma, calma. Poi tutto avrai, avrai calmo. Modo di dire. Allora. Luca Casciani, no, non ti sto censurando. Va Luca bene. Casciani, che cosa sostiene? Sostiene che queste frasi che noi abbiamo mandato ieri e che fra poco vi faccio risentire,
sì,
perché dopo le 20 ci sarà una sorta di processo,
bene,
a Luca Casciani, sono state estrapolate.
Ah.
Sono state estrapolate. Prima frase è questa: le scimmie, cioè extracomunitari, stranieri, di colore uguale a scimmie. Almeno io questo capisco, eh.
Che differenza c'è tra le scimmie di Tarzan che attaccavano i villaggi di colonie e queste scimmie che attaccano un autobus dell'ATAC?
Sanguisughe schifose da ammazzare, cioè quelli che assaltano gli autobus. C'è il caso di un posto vicino Roma che si chiama Corcolle.
Se ti permetti di distruggere un mezzo che fa parte della collettività, la stessa collettività che ti mantiene, brutta sanguisuga schifosa, e qualcuno ti ammazza, io dico che ha fatto bene.
I morti nel canale di Sicilia.
Tu ti permetti di aggredire una persona che sta svolgendo il proprio lavoro. Sono questi i comportamenti che ci portano a pensare quanti ne sono morti? 200 nel canale di Sicilia? Ah, beh, insomma, speravo di più.
Poi a un certo punto invoca un matto che uccide gli extracomunitari che hanno assaltato l'autobus.
In questi casi quello che servirebbe è il matto. Uno che in macchina c'ha una mitragliatrice e ne fa secchi 34. 34. Dice, ma sono morti 34 perché? Sono morti 34. Ne ce ne sono salvati 6. Ecco, il problema è quello, che se ne possono salvare 6.
Ora io dall'esterno a me queste cose sembrano chiarissime, Però comunque vedremo, sentiremo dopo, dai. Franco, provincia di Torino, ce n'è anche un'altra sul pakistano, su un pakistano ucciso a Roma, però faremo sentire più avanti. Franco, provincia di Torino.
Salve.
Dimmi.
Niente, allora, quel ragazzo lì che dici che li vuole ammazzare, che sono scimmie, come li vuoi chiamare quelle persone lì?
Quali persone?
Quelle persone lì che distruggono, fanno tutti sti casini.
Delinquenti? Dei delinquenti?
Allora, dei delinquenti. Io sono in Germania, io mi rompo il culo a guidare giorno e notte su un furgone per prendere un paio di cambi della Ferrari, stronzate.
E allora?
Ho assunto un marocchino. Per 3 mesi, sai cosa mi ha fatto questo? Mi ha buttato le carte di credito in Francia per il gasolio.
Vabbè, ho capito, allora?
È tornato, mi ha denunciato i carabinieri, adesso devo fare il processo e in più lo devo pagare. Come li vuoi chiamare questi?
No, guardi, io so anche di casi incredibili di carabinieri a Forte dei Marmi accusati dopo anni, dopo aver inseguito un extracomunitario, averlo bloccato. Questo è caduto durante l'inseguimento perché vendeva della merce falsa, e questo dopo 2 anni lo ha accusato di percosse, non so di che cosa, e questo deve subire un processo. Ce ne sono tanti di casi come questi, ma che c'entra con quello che lei ha ascoltato?
Allora, senti, noi a Torino... No. No, una volta, all'epoca, quando io ero piccolo, a Porta Palazzo arrivavano i torroni, gli emigrati.
E allora?
Gli emigrati.
Vabbè, Franco, però andiamo al sodo, su, dai.
Adesso noi a Porta Palazzo, a Torino, non ci possiamo più andare.
E allora?
Perché sono tutti loro. Quello che hai sentito lì alla radio, alla trasmissione, dove è in Inghilterra, che ha detto... Arriviamo a Roma, vi prestiamo tutto. Perché va a finire così? Perché noi dove possiamo andare, non ci possiamo più andare perché ci sono tutti loro.
Va bene, no, va bene Franco, sono tutti loro. Fabrizio da Udine, dai.
Salve Cruciani.
Dimmi, dimmi, dai. Posso? Fabrizio, forza.
Sì, gliela faccio molto breve. Allora, io sono un figlio, sono stato adottato e sentivo in seguito al discorso di questi giorni sui, sui gay. E, la mia adozione è stata completamente un disastro su tutta la linea. Figlio di una madre e di un padre adottivi. E,
cioè tu stai dicendo sei stato adottato da una famiglia etero e la tua esperienza è stata un disastro?
Totalmente.
Vabbè, allora ho capito. Ma no, succede anche a persone che sono, non sono state adottate, eh? Cioè succede anche a persone che...
Sì, appunto. Ma quello che voglio dire è che io ho avuto un padre fantastico, una madre pessima, proprio inadatta ad adottare un figlio. Avessi avuto due padri come mio padre, io sarei stata una persona serena, sarei cresciuto con un minimo di serenità.
Cioè, saresti, non ho capito, se fossi stato adottato da?
Da due padri.
Ma che ne sai però, fantastico. Fabrizio, ma che ne sai? Scusa.
No, lui ti dice un padre come quello che ha avuto lui, quindi
se fossero stati due padri come quello che ha avuto.
Situazione. Questo ti dice.
Vabbè, ma non si può sapere.
Poi purtroppo
questo va detto ad Alfano.
Qualcuno dice, scusa Fabrizio, qualcuno quando l'hai detto ad Alfano? Ah, va detto ad Alfano. Parenzo, che cosa cazzo hai detto? Si può capire o no? Siccome si capisce poco.
Molta calma.
Dimmi.
Ho detto che questa cosa che lui ha detto andrebbe mandata ad Alfano, perché il concetto di famiglia che lui giustamente ti ha espresso.
Sì.
Certo, precisamente.
Va bene, grazie.
Volevo soltanto chiedere una cosa. Volevo che esula da questo discorso.
Dimmi.
Ai romanisti che si lamentano in questi giorni della Juventus.
Ma che c'entra? Scusa adesso.
Vanno a vedersi il rigore.
Vabbè, arrivederci, parli alle trasmissioni sportive. Mario, provincia dell'Aquila, vai.
Ah, Luciani, buonasera.
Dimmi, dimmi.
Allora, io volevo dire una cosa, visto che il problema, prima ti sei tanto risentito dell'Andini.
Non sento niente, Francesco da Roma, adesso mi sono rotti i coglioni quando si sente male. Francesco da Roma.
Sì, buonasera Cruciani, buonasera Parenzo. Senta, lo chiamavo per dirle che prima c'era il dottor Sgarbi in linea.
Sì.
Non è la prima volta che gli rubano il telefonino, perché anni fa, quando conduceva quella trasmissione su Rete Mediaset, Sgarbi Quotidiani, aprì appunto la trasmissione avvelenatissimo perché gli avevano rubato il telefono in macchina e dava anche delle capre, insomma, nel suo gergo, dava delle capre a questi che avevano rubato il telefonino, perché non si erano accorti che sul sedile posteriore aveva dei libri molto costosi, svariate migliaia di euro, e insomma non li avevano rubati, avevano preso soltanto il telefonino. E quindi non è la prima volta che...
Vabbè, lei ci sta dicendo che non è la prima volta che rubano il telefono a Sgarbi. Vabbè,
esatto,
ma...
poi,
e allora?
No, solo questo. Mi dispiace, non c'è più.
Vabbè, allora.
E vuol dire anche che, comunque, all'ascoltatore che ha chiamato prima, che parlava di Porta Palazzo, devo ricordare che, comunque, quando arrivavano i migranti, così come quello era definito Terroni,
sì,
arrivavano a Torino, ma arrivavano con la speranza.
E allora?
E grazie al lavoro che a quel tempo c'era, si sono costruiti comunque la situazione migliore di quella che avevano lasciato, tutto qua.
Va bene Francesco, arrivederci, grazie, ciao, arrivederci. Ti ricordi, Parenzo, quelle due deputate senatrici che a un certo punto si presentarono durante le elezioni per il Presidente della Repubblica con la maglietta contro Prodi?
Quelle due quelle dei 5 Stelle?
No, le senatrici di Forza Italia all'epoca che si presentarono con quelle due magliette, il diavolo veste Prodi, non so.
Ah, certo, sì, come no, è vero.
Erano la senatrice Mussolini e la senatrice Vicari.
Certo,
adesso sono una con l'NCD, la Vicari, e l'altra è rimasta con Forza Italia, comunque con Berlusconi. Senti come litigano, come se le danno di santa ragione, Vicari contro Mussolini.
Dovremmo fare un accordo con loro. Guai, per carità di Dio.
Ma non credo proprio.
Nei prossimi giorni.
Dunque,
anche perché se no Alfano dove va? Mando va.
Va via.
Dove va?
Che cosa
trovatevi un altro argomento.
Alfano dove va?
Come commentate argomento più divertente?
Alfano dove va? La decisione, la presa di posizione del ministro Alfano,
pensate al bacio tra la Pascale e Lussuria.
Pensate al bacio tra Lussuria e la Pascale, dice la Vicari. Ancora.
Ma che c'entra? Cosa sta dicendo?
Guarda il bacio tra la Pascale e Vera, se suo nonno forse si ribalta nella tomba.
Cosa sta
onorevole
dicendo questo esponente del governo di Renzi?
Cioè, chi si ribalta nella tomba? Non ho,
che
non
cosa sta dicendo questa signora?
Pensa al bacio Pascale.
Ma pensasse ai suoi baci, ma lei che io mi chiedo lei chi bacia,
a
parte che lo potrei anche, mi chiedo lei chi bacia, Vicari.
Suo nonno, avete sentito, si rivolta nella tomba, Mussolini di fronte al matrimonio gay. Questi due andavano d'amore d'accordo fino a qualche mese fa. Va bene, oggi a Bruxelles è successo che Buonanno è stato inseguito dal presidente dell'Arcigay Flavio Romani e poi Buonanno gli ha detto Frocio, Finocchio, di tutto. Flavio Romani è con noi. Inseguito, dice di essere stato inseguito, anzi scrive Buonanno. Da Bruxelles, minacciato e inseguito fin dentro l'ascensore del Parlamento europeo da integralista gay.
Bene.
Se questi sono i democratici, bene che ha fatto bene a inseguirlo? Non ho capito.
Ma sì, voleva dirgli due paroline, che male c'è?
Non lo so, sentiamo dalla viva voce di Flavio Romani. Ciao Flavio, buonasera. Ciao,
buonasera a tutte e a tutti.
Senti Flavio, allora che è successo? Cioè l'ha inseguito e minacciato?
Non l'ho né inseguito né minacciato. A un certo punto ero all'interno del Parlamento europeo. Ho visto che è passato Buonanno e gli sono andato dietro per dirgli un paio di cose.
Beh, lei, allora l'hai inseguito, sì, allora cioè l'hai visto e gli sei andato vicino.
Sì, l'ho visto e gli sono andato vicino, inseguito un parolone, sinceramente, e aggredito è assolutamente falso, non aggredisco nessuno, tantomeno Buonanno.
Ma che gli hai detto esattamente, scusa?
Gli ho detto che la deve piantare, la deve smettere di offendere le persone omosessuali, di continuare a fare delle uscite provocatorie e buffonesche sulle questioni che riguardano gay, lesbiche e trans in Italia e che la deve finire, tutto qua.
Cioè, solo queste parole, cioè, non gli hai detto, non l'hai inseguito con una certa insistenza, perché lui dice sono stato inseguito fino all'ascensore,
lui continuava poi a rispondermi, lui continuava, vabbè, la prima cosa che mi ha detto io faccio quello che voglio e dico quello che mi pare,
sì.
Tu sei un coglione, sei un frocio, sei un finocchio di merda, se sei frocio non è colpa mia, vattene e roba del genere, che io gli ribattevo.
Lui ti ha detto finocchio di merda, frocio, se sei frocio non è colpa tua, qual è la cosa?
Sì. No, se sei frocio fatene una ragione, non è colpa mia, se sei frocio, finocchio e via andare.
Cioè tu pensi che siano offese queste qua?
Ma guarda, io in quel momento lì non le ho neanche prese come offese, perché conosco il personaggio, non è che mi sono intristito, anzi tutt'altro. Io gli sono detto appunto di piantarla, di offendere le persone gay in Italia.
Però scusami Flavio, siccome c'è un video che è stato diffuso dall'Espresso allora vuol dire qualcuno deve avere fatto una specie di appostamento, ma per carità, poi è legittimo anche fare un'imboscata tra virgolette a Buonanno, non è che sia un delitto,
però esiste
un video, scusa, questo.
Io ti posso giurare che è stato tutto molto molto casuale. Ero lì al Parlamento europeo con altri rappresentanti di altre associazioni gay italiane,
sì.
E a un certo punto ho visto Buonanno e si vede che qualcuno mi ha visto che andavo verso Buonanno e mi ha inseguito. Io non sapevo neanche di essere ripreso, quindi non è stata nessuna imboscata, nessuna cosa.
Cioè il video è casuale, tu sì, non c'entri niente col video, manco sapevi dell'esistenza di un video.
No, non sapevo di essere stato ripreso mentre dicevo queste cose a Buonanno, non sapevo che ci
tra l'altro Buonanno dice che il video è stato tagliato, non so cosa possa essere stato tagliato. Comunque tu gli facevi delle domande perché parli contro gli omosessuali, perché dici certe cose, e lui a un certo punto spazientito, possiamo dire così, spazientito, ti ha rivolto questi epiteti, diciamo, sbaglio?
Sì, esatto, esatto, esatto. Io dicevo semplicemente la devi piantare, la devi smettere. E lui ha cominciato a rivolgersi a me dicendomi frocio, finocchio e tutte le altre cose.
Ma senti, secondo te Buonanno deve essere cacciato dal Parlamento Europeo? Cioè indegno, lascia perdere cacciato che non dipende da te, ma è indegno di stare al Parlamento Europeo?
È assolutamente indegno di ricoprire qualsiasi carica pubblica, sia di parlamentare che di sindaco di Borgo Sesia. Purtroppo c'è qualcuno che lo vota e quindi legittimamente sta in entrambi i posti, però è davvero una vergogna che una persona di questo livello e con queste caratteristiche anche come dire esecrabili ricopre un incarico istituzionale. Non è
però guarda che è stato votato da tantissime persone per entrare al Parlamento Europeo, 24.000 persone, cioè chi lo vota chi è un coglione, non ho capito.
Chi lo vota? Non ho idea del motivo per cui viene votato Buonanno. Lo so benissimo che ha tantissime preferenze. Infatti il Parlamento Europeo è...
Allora chi lo vota che cos'è? Un imbecille? Chi lo vota? Spiegami.
Chi lo vota forse non lo conosce bene o forse è in qualche modo stuzzicato dal suo modo di fare. Ha un modo di fare molto provocatorio.
Cioè è razzista pure lui? Tu lo definisci razzista uno come Buonanno?
Io lo definisco razzista anche, forse quello, cioè lo definisco un troglodita, semplicemente una persona che non riesce ad arrivare al chilo, si dice dalle mie parti, una persona che non
riesce ad arrivare al chilo?
Al chilo, esatto.
Fantastica discussione questa mattina tra Preatoni, l'imprenditore Preatoni, uno che ha Preatoni che ha un sacco di interessi del Mar Rosso, eccetera. Preatoni, Ernesto, se non sbaglio. Parenzo, tu lo conosci, Ernesto Preatoni?
Come no, Ernesto Preatoni, quello che ha costruito praticamente mezzo Sharm el Sheikh.
Senti questa cosa, e Ivan Scalfarotto, perché a un certo punto fanno una domanda, sai, quando uno è invitato a un talk, gli chiedono di tutto, no? Anche Preatoni, non è che Preatoni può parlare solo di economia, cioè gli chiedono anche, per esempio, della questione degli omosessuali. Senti come risponde Preatoni.
Questo dibattito cosa pensa?
Ma io non potrei mai dare un contributo su questo dibattito perché mi occupo di poche cose e questa non è tra le cose di cui io mi occupo.
Avrà un'opinione però.
Sì.
No, non ne ho di opinioni perché io sono abituato ad approfondire e per avere un'opinione dovrei avere studiato, cosa che assolutamente non ho fatto, voglio dire, non avendo problemi, voglio dire, di questo genere personali, io confesso che non me ne sono occupato.
Ma è stupendo Preatoni, non avendo questi problemi personali, non me ne
sono problemi.
Ma dai, su, non avendo problemi personali, Preatoni, amico mio, dai, uno può avere un parere anche se non ha un frocio in casa, se non è omosessuale, se non è finocchio, come dice Buonanno, si può fare in ogni caso, si può avere un'opinione. Poi non è che bisogna avere tantissime opinioni, bisogna avere qualche ideuzza così, qualche idea, giusto o no, i matrimoni, cosa fare, cosa non fare, Preatoni. Scontro con Scalfarotto, senti.
D'altra parte nella vita bisogna fare delle scelte, il giorno di 24 ore, quindi questo non rientra tra le cose.
I temi dell'economia e della società sono talmente interdipendenti, cioè non può esistere una società che si occupa di euro, ma non si occupa poi di quelli che gli euro li spendono, diciamo, o li guadagnano.
Scalfarotto, io l'ho accusata privatamente e pubblicamente di non sapere di economia. E io, se io mi occupassi, voglio dire, di tantissime cose, probabilmente non capirei niente neanche io.
Lei è quello che dice che noi restituiamo il debito in lire, il debito estero in lire, mi pare di aver sentito.
Lei non è il mio interlocutore qui, ho capito che lei vuole primeggiare a tutti i costi e vuole apparire in tutti i modi. No. Però voglio dire, mi pare che sono la vittima sacrificale sono io e però il carnefice non è lei ma è il signore che mi sta difendendo.
Allora, è con noi il presidente dell'Arcigay, Flavio Romani, che ha avuto oggi uno scontro, chiamiamolo così, con Gianluca Buonanno al Parlamento Europeo. Romani si trova a Bruxelles dove c'è anche il... Bruxelles o Strasburgo, Romani?
A Bruxelles.
Dove c'è il concerto di Conchita Wurst, se non sbaglio, no?
Sì, c'è stato oggi pomeriggio.
Allora, senti, io volevo chiederti una cosa, Flavio, ma finocchio o frocio, secondo te, è un'offesa? Cioè, se io ti dico frocio, io come sai, tu ascolti la zanzara, io lo uso tranquillamente, perché non lo uso in termini offensivi. Allora, finocchio o frocio, sono offese o no?
Pinocchio e Frocio sono termini che molto spesso vengono usati in con una connotazione offensiva. Certo che se tu lo dici a me, io non me la prendo perché ti conosco, perché so come la pensi e tutto quanto, però nella maggior parte dei casi viene usata con una connotazione offensiva, quindi quando si vuole insultare qualcuno gli si dà del frocio, gli si dà del finocchio, come ha fatto Bonanno oggi con me.
Però scusami, non è che per questo uno può essere portato in tribunale perché ti dà del finocchio o del frocio, cioè tu porteresti in tribunale Bonanno perché ti ha dato del finocchio o del frocio?
No, io non porterei in tribunale Bonanno per questa cosa, perché secondo me, per quello che è la mia opinione personale, non esiste, cioè è una cosa di poco conto. Conosco Bonanno, non mi ha fatto nessuna paura, non mi sento, come dire, in nessun modo scalfito da questa cosa. Certo che altre persone potrebbero farlo, sì, sicuramente.
Cioè qualcuno potrebbe portare in tribunale Bonanno perché si rivolge in questo modo a...
È uno... Viene usato in termini offensivi, viene usato in termini negativi, per cui è oggettivamente un'offesa.
Senti, Parenzo, ci sei o no? Parenzo?
Io ti ho sempre detto che conta moltissimo il contesto e il modo come vengono detti. È chiaro che c'è odio e disprezzo delle parole di Bonanno. Chi semina vento raccoglie tempesta. E giusto l'inseguimento, ma troppo poco gli è accaduto. Cioè, se uno dice alla radio quello che hanno detto nei miei confronti rispetto alle questioni ebraiche, ad esempio, ma se io lo trovo per strada questo me lo dice, io come minimo gli dico una testata in faccia.
E poi vai in galera, e poi passi guai, e poi passi guai.
Sì, però
e poi passi guai.
Intanto gliela tiro, primo. Perché è un razzista.
E poi passi guai. E poi passi guai.
E in base alla legge Mancino andrebbe.
Ma quale?
Gli andrebbe aperto un procedimento. Quindi se passa, uno mette in conto che se dice una cosa che è violenta e che istiga all'odio, se pia una cinquina, come si dice a Roma. Una cinquina se la pia.
Ma hai avuto voglia di dargli una cinquina, Flavio?
No, guarda, io Bonanno non lo toccherei neanche con una forca, detta come l'ha detta, anzi è stato lui a minacciarmi, adesso che mi fai venire in mente, è stato lui a minacciarmi di darmi una sberla, di darmi uno sberlone, qualcosa del genere, è stato lui adesso.
Senti, ma come uomo lo toccheresti, lo corteggeresti Bonanno?
Ma lascia perdere, dai.
Vabbè, dai, non è brutto poi, dai.
Beh, insomma, no, vabbè, se piace a te,
no, a me non piace. Io gli uomini, ma è vero, tu sei pelato, ma perché c'è questa cosa che ai gay piacciono i pelati, per esempio? Cioè, tu sicuramente hai molto successo, diciamo la verità.
Beh, discreto, non mi lamento.
Ma è vero che agli uomini piacciono i pelati?
Beh, secondo la mia esperienza sì, obiettivamente sì.
Ma come mai c'è questa cosa? Che questa cosa che ai gay piacciono soprattutto i pelati, come mai?
Adesso non esagerare, perché dai, non è così, non è vero che ai gay piacciono.
Beh, a me, io ho riscontrato questa cosa, un sacco di miei amici mi hanno detto, beh, guarda, i pelati dicono, hanno qualcosa in più, ma che sarà?
Guarda, non ho nessuna spiegazione, però va benissimo così, attenzione.
Senti, ma io, siccome l'Arcigay Parenzo è stato sempre considerato ed è un'organizzazione di sinistra,
lo è
oggettivamente, anche se molte cose sono cambiate, ma Pascale sta facendo di più di quanto ha fatto la sinistra, Flavio?
Pascale sta facendo tantissime cose, obiettivamente. Francesca Pascale, da quando si è iscritta ad Arcigay, sta facendo un gran lavoro, soprattutto all'interno della sua parte politica.
Ecco, ma rispetto alla sinistra, esprime delle idee più avanzate? Cioè, rispetto a una parte della...
Sai, la Pascale è molto decisa nelle sue affermazioni e nei suoi pensieri. Molto spesso la sinistra tituba, non è proprio così limpida, non è proprio così chiara e netta, e soprattutto...
Cioè, si può dire, la Pascale è meglio di tanti di sinistra, questo si può dire.
Ah beh, la Pascale con certe sue affermazioni ha sorpassato a sinistra molta gente del PD e della sinistra in generale, ma questo sicuramente, così come ha fatto Feltri, un'altra persona che con il suo essere a favore del matrimonio, a favore dell'adozione, ha espresso delle opinioni che sono molto più a sinistra, appunto, di certe persone che dovrebbero
militano a sinistra.
Esatto.
Senti, ma tu, come uomo di sinistra, presidente dell'Arcigay, ti vergogni che il partito, io non so se tu hai votato PD alle elezioni, immagino di sì, o no?
Non dirò mai che ho votato.
Vabbè, ma dai, su. Imboscata, già Bonanno la descrive come imboscata. Comunque, come uomo di sinistra, ti definisci uomo di sinistra o no?
Io sono un uomo di sinistra, certo.
Ecco, come uomo di sinistra, ti vergogni a governare con Alfano?
è un controsenso, è una cosa che non sta né in cielo né in terra, non ha nessun senso che il PD in questo momento sia sotto ricatto di Alfano sulle questioni che ci riguardano, sulle questioni che riguardano i diritti civili delle persone che...
Per cui sei un po' incazzato
di questa
cosa. Cioè ti vergogni, certo, di governare con Alfano, cioè sei uno comunque di sinistra, stai governando la sinistra in Italia, che non è solo il PD, però insomma una buona parte della sinistra nel PD, ti vergogni o no di governare con Alfano? Sì.
È una vergogna perché si potrebbero avere altri alleati migliori, oppure cercare alleati migliori per ciò che riguardano le nostre questioni. Fare una legge contro l'omofobia o per i matrimoni gay assieme ad Alfano è assolutamente impensabile. Si possono trovare altri numeri in Parlamento col Movimento 5 Stelle, con SEL, con i liberali di Forza Italia. I numeri ci sono, secondo me, basta volerli cercare e non farsi impaurire dalle minacce di Alfano e degli amici.
Va bene, Parenzo, hai qualcosa da chiedere ancora al signor Romani, Flavio Romani, presidente dell'Arcigay?
Fagli i complimenti e chiede al Presidente della Repubblica di dargli, farlo cavaliere.
Ma che cavaliere del lavoro di che? Ma che stai a dire cavaliere? Ma perché il riconoscimento? È il Presidente dell'Arcigay, non è manco fidanzato forse, sei fidanzato Flavio?
No, in questo momento no.
Cioè sei single, diciamo a tutti i gay d'Italia, no. Tutti i gay d'Italia, esatto, amici miei, esatto. Flavio Romani è single.
Grazie della pubblicità, grazie.
Ciao Flavio, a presto, ciao.
Ciao, buon lavoro, mi raccomando, mantenete sempre il vostro frufru.
Ernesto da Roma, buonasera Ernesto.
Buonasera Cruciani, come va?
Bene,
io
bene.
Volevo dire due paroline a quel vigliacco di Parenzo, che è un comunista di Melma Vigliacco.
Di Melma.
È vigliacco pure, mo le spiego pure perché in due parole.
Perché vigliacco? Perché? Che ha fatto?
È stato pappa e ciccia, culo e camicia, sempre con quella che adesso è la minoranza della sinistra. D'Alema, Bersani.
Sì, ma lui resta molto legato alla minoranza di sinistra del PD,
sì,
Parenzo.
Ma non dice una parola di conforto a lui che va in onda tutte le sere a questi poveracci che dopo 20 anni che hanno brigato per togliersi Berlusconi dalle scatole con un processo fasullo e un'applicazione della legge.
Vabbè, eccetera, eccetera.
Non dice niente, perché si vedono arrivare tra capo e collo un Renzi che è la reincarnazione di Berlusconi.
Questo è
dopo
vero.
20 anni.
Questo
quindi
è vero. Questo
è proprio
vero.
Sfigati al massimo, dei perdenti di ossessi. E la cosa grave è che Parenzo non dice una palla tutte le sere per radio.
E che deve dire, scusa, che c'entra?
Una consolazione. Dice non ve la prendete, non vi suicidate.
Ma lo sai che Ernesto però ha ragione, perché a me fa godere questa cosa qui. Cioè tutti quelli, tutti i sinistri trinariciuti, tutti i sinistri trinariciuti che per anni hanno sognato la defenestrazione di Berlusconi, l'instaurazione di un meraviglioso governo di sinistra, il Sol dell'Avvenire, finalmente, adesso si ritrovano Renzi, la reincarnazione di Berlusconi, come dice Ernesto, e ha ragione. La reincarnazione di Berlusconi, che fa pure un accordo con Verdini, il peggio del berlusconismo, secondo loro, ovviamente, fa pure un accordo con Verdini.
Guarda,
Renzi, ma è spettacolare questo qua. E io godo come un pazzo a vedere questi che si macerano, che si distruggono, con Renzi che fa un accordo con Berlusconi, governa l'Italia, il nuovo Berlusconi, fantastico, strepitoso. Che dici, Parenzo? Che dici? Parenzo, che dici?
Ma io dico semplicemente che siccome già D'Alema provò inizialmente a fare con Berlusconi la famosa bicamerale.
No, ma rispondi a cosa, Ernesto? Non parla bicamerale.
Nel merito di questo, ci provò già D'Alema a dialogare con Berlusconi.
Ma rispondi ad Ernesto, a quello che ti sta dicendo Ernesto, non la bicamerale di D'Alema.
Ma io quello che dice Ernesto, ma che me ne frega? Ma mi sembra un'analisi.
Ah, non te ne frega, non te ne frega. Ernesto, non gliene frega niente di quello che dici tu.
Ma è stato pappa e ciccia, quello è camicia fino a ieri con questi, e non te ne frega niente. È brutto, marcatone. Sì. Dì almeno una parola di conforto, no? Dice non vi tagliate le vene, non vi suicidate, tanto prima o poi cadrà pure Renzi. Di qualcosa che vada incontro a questa depressione di questa vecchia guardia, vecchia e nuova, perché sta pure Scivati e Cuperlo.
Allora c'è un amico, una persona che conosco in realtà, che si chiama Oscar Grazioli, che scrive sul giornale,
scrive soprattutto di cose che riguardano gli animali, ma non solo, che mi scrive una lettera. Ti ho appena sentito dire che hanno fatto per quel coglione di Cruciani da un collega, questa è la lettera che mi ha scritto Oscar Grazioli. Ti ho appena sentito dire che hanno fatto bene a sopprimere il cane Excalibur dell'infermiera spagnola, perché se c'è anche il minimo dubbio che l'ebola si trasmetta agli animali, questi vanno soppressi senza esitazione. Bravo Cruciani. Così, viaggiando sulle ali del dubbio, mentre non esiste alcun documento scientifico su una potenziale trasmissione di ebola al cane come al gatto, vai a incutere alla gente già impressionata da malattie gonfiate a dismisura dal business delle ditte farmaceutiche, quali AIDS, SARS, eccetera, c'è anche il terrore che il cane o il gatto abbiano l'ebola. Ma parla delle fighe di Sgarbi o della copertura geografica della sua gnocca con invidia, che fai più bella figura. Chiamami in trasmissione che ti chiarisco io le idee sull'ebola e gli animali, e senza essere un animalista o animalaro, magari ti riesce a rimediare alla super cazzata che hai detto. Cioè, riesci a rimediare alla super cazzata che hai detto. Caro Oscar, volentieri, adesso non posso, però siamo un po' compressi stasera. Ti abbraccio. Allora ragazzi, vi invito ad osservare sulla copertina di Rolling Stone la foto di Fedez che ha cantato l'inno dei 5 Stelle. Fedez dicendo, prendendosela pure con Napolitano, vabbè, insomma. Ci sarà modo di parlarne, amici miei, ci sarà modo di parlarne. E questo Fedez, questo ragazzo Fabrizio, che ho avuto modo di conoscere una sera, si è tatuato un Cristo piangente, sopra il pube, praticamente all'altezza del pisello, poco sopra, e in cui l'ombelico fa da O, e c'è scritto Oh my God, un Cristo piangente. Siamo al top, siamo al top. A parte che è troppo tatuati, odi i tatuaggi, mi fa impressione. Ma abbiamo con noi la persona sotto accusa in questo momento da mezza Italia, Luca Casciani, speaker di Radio Ti Ricordi, in onda dalle 10 alle 13.30 sul territorio romano. Buonasera.
Buonasera a lei e buonasera a tutte le persone che ci stanno ascoltando.
Ciao Luca. Parenzo, di subito una parola. Cosa vuoi dire a Luca Casciani, che è un razzista? Diglielo subito chiaramente.
No, chiaro e tondo. Rispetto a tutto quello che ho sentito, che è andato in onda sia sulla 7 a Piazza Pulita, sia quello che abbiamo mandato ieri sera, mi sembra di poter dire con grande rispetto per le autorità politiche, civili e militari, che è un razzista assoluto. Ma per quello che ho sentito, poi se lui...
Allora Luca, io voglio far sentire... Sì, un attimo solo, voglio far sentire un ultimo pezzo che abbiamo recuperato oggi, che si riferisce all'episodio di un pakistano ucciso a calci in faccia da un ragazzo a Roma di recente, a Torpignattara se non sbaglio. Tu l'hai commentato in questo modo.
Intanto continuano ad arrivare a centinaia e centinaia i vostri messaggi di vicinanza e di sostegno e solidarietà a Daniele. Tutti dalla parte di Daniele. Ed è brutto, se ci pensate, dire io sono dalla parte di un ragazzo che senza colpa ha ucciso una persona che in Italia non avrebbe dovuto starci, una persona che in Italia era solamente un fastidio, una persona fortemente fastidiosa.
Allora Casciani, anzi chiamiamoci del tuo Luca,
va bene. Allora,
sì, certo.
Una cosa, però prima, no, perché
sì, vai pure.
Adesso, me l'hanno riferito che lui ha parlato di chiudere la radio. Per una persona che opera nel campo dell'informazione e per tutto opera in radio, sa perfettamente una radio con quanti sacrifici si porta avanti e quanta gente ci lavora. Se sono io sotto accusa, se la prendesse con me, ma dire chiudere la radio è stata una mostruosità della quale penso che si debba scusare.
Rispondi Parenzo, rispondi a questa cosa.
No, io ho detto chiudere il suo programma, se è vero quel che ha detto, non la radio, il suo programma va chiuso, la radio io non conosco il palinsesto, ora la ascolterò con grande interesse, anzi, grazie.
Perché hai detto chiudere la radio? Riascolta, perché hai detto chiudere la radio.
Chiudere il tuo programma se è vero che tu hai detto, cosa che è vero, perché lì...
Ma io sono contrario, però... tra l'altro, anche a chiudere il suo programma. C'è un'interrogazione.
Io
non la penso come Casciani, penso che abbia detto delle enormità. Ma chiudere la radio, o comunque chiudere anche il programma di Casciani, mi sembrerebbe una follia. Se qualcuno, ma anche chiudere il programma è una follia. Se uno vuole denunciare Casciani per quello che ha detto, lo denunciasse, poi naturalmente se la vedrà in tribunale Casciani.
Allora, intanto, sì. Allora, anche voi avete
abboccato al gioco sporco di piazza che io chiamo insomma pulita, perché il rapporto che ho avuto con il giornalista autore del servizio è stato molto chiaro. Io permetto, mi avevano chiesto un'esclusiva dell'intervista, sono in radio, l'hanno realizzata, ho preteso di essere presente in studio perché ho anche detto conosco il vostro modo di lavorare, il vostro taglio e cuci, so che va in onda il servizio e mi massacrate. 5 minuti prima che andasse in onda quello che è andato, quindi non l'intervista in radio, mi è andato un sms che ho conservato, ci sono dei pezzi tratti dal podcast, è chiaro che poi è andata in onda. Al signor Formigli volevo dire, quando mi ha definito galantuomo, che questo galantuomo, la faccia, aveva chiesto di metterla, perché io sarei voluto andare in trasmissione a rispondere punto su punto a ciò che mi è stato contestato, perché nel momento stesso in cui vengono prese delle frasi decontestualizzate,
cioè tu stai dicendo una cosa, stai dicendo che l'accordo con la trasmissione Piazza Pulita era di un'intervista che loro hanno realizzato. In realtà, invece di mandare in onda questa intervista con te, hanno preso dei pezzetti della tua trasmissione e li hanno messi in mezzo a un servizio, giusto?
E li hanno montati in quel modo. Allora,
vabbè, ma questo però, scusami, Luca, d'accordo, è un affare che riguarda te, un affare privato che riguarda te, Piazza Pulita. Restiamo.
Ma nel momento stesso in cui si fa un gioco sporco e non mi si dà la possibilità di intervenire e ribattere colpo su colpo a tutti i pezzetti di trasmissione che sono stati decontestualizzati.
Però scusami, perché decontestualizzati? Adesso Luca,
perché
io
lo dico io, tu prima stavi parlando con il rappresentante dell'Arcigay, hai detto se io ti dico Froce o Finocchio, se io prendo quel pezzo, sentite che cosa pensa Cruciani, io ti dico Froce e Finocchio, cosa esce fuori?
No, però scusami, qui le frasi che noi abbiamo mandato in onda possono anche. È chiaro che sono decontestualizzate, perché non è che si possono mandare 3 ore di trasmissioni. È evidente che si prendono delle frasi. Mi sembra da quello che ho sentito, che queste frasi sono chiarissime. Le frasi sono chiarissime. Quando parli di scimmie, chi sono le scimmie? Quelli che hanno attaccato quell'autobus.
Ma perché se avessi detto caproni cambiava? Cos'è il problema? È la scimmia.
Ma tu sai benissimo che è un problema,
non è un problema.
Ma come no? Scimmie, sanguisughe, dai.
Non è un problema, sanguisughe.
Cioè, l'avresti detto se fossero stati italiani, romani, l'avresti detto lo stesso?
La stessa cosa. Vedi che non hai sentito la trasmissione, perché se avessi sentito la trasmissione.
No, l'ho sentita dopo. Mi hanno riferito.
Avresti capito che io ho detto: non mi interessa italiani, svedesi o marchigiani, e ti dico marchigiani perché sono marchigiano. Non mi interessa. Per me 40 bestie, indipendentemente dal colore della pelle e dalla nazionalità, che assaltano un mezzo della comunità, guidato per giunta da una donna, e lo fanno per ben 2 volte consecutive, per me restano dei selvaggi.
No, d'accordo, tu hai parlato di scimmie, di Tarzan, è che c'è un riferimento diretto a questi qua che sono negri, dai, su Luca.
Ma che cosa stai dicendo? Ma
non c'è nessun riferimento.
Ma non hai detto una cosa di questo genere.
Vabbè, ma è chiaro che ti riferisci a questo. Scusa un attimo, quando tu dici bisogna. Sono sanguisughe schifose da ammazzare. Sanguisughe schifose da ammazzare, hai detto.
Ragazzi, 40 persone ti assaltano. Aggiungo anche all'altro discorso, quando ho detto ci vorrebbe il matto. Allora tu mettiti nei panni di quella ragazza di 32 anni che di sera porta l'autobus e passa e vede questa scena. Allora se tu, padre di quella ragazza che corre il rischio di essere violentata da 40 bestie, perché lascia perdere il fatto che si tratti di africani, per me sono 40 bestie e basta, non mi interessa la nazionalità. Tu, avendo una mitragliatrice in mano, avresti sparato o saresti stato
Vabbè, guardato? ma c'è la giustizia, c'è una giustizia.
Ma che giustizia? Ma tu devi riuscire a capire che una trasmissione.
Cioè tu avresti sparato,
Con mia figlia, certo.
Se ma con tua figlia? Lascia perdere tua figlia. Che vuol dire tua figlia? Cioè,
certo, è proprio qui il discorso. Perché sono
cioè tu se fossi stato sopra l'autobus con un mitra avresti sparato?
Se fosse stata mia figlia, io avrei difeso mia figlia sparando. Vedi, sono tutti capaci a ragionare. Sono tutti capaci a fare i buonisti. La realtà è che la mia trasmissione, avendo raggiunto dei livelli di ascolto decisamente importanti e facendo delle battaglie stando dalla parte della gente, perché io sto dalla parte della gente, io nelle periferie ci vado, io vado a vedere come si vive a Tortina.
Sì, ma tu hai parlato, ma questo d'accordo, questo io non voglio mettere in discussione questo. Scusa, però scusami Luca, tu hai parlato di sanguisughe schifose da ammazzare. Cioè, è come se tu in casi
ma
del genere.
Ma che assalta in 40 un autobus. Ma uno che assalta in 40 un autobus e questi 40 sono spariti. Non se ne è stato identificato uno. La verità è che siamo andati a toccare con la mia trasmissione i poteri forti, le varie cooperative,
vabbè,
le varie case famiglie.
Ma questo va benissimo. Questo
spartiscono il malloppo. E allora a questo punto, sai che l'assessore ai servizi sociali del Comune di Roma, Rita Putini, poco tempo fa ha dichiarato: l'accoglienza crea occupazione.
Vabbè, ma queste sono le tue idee sull'occupazione. Scusami, Luca, queste sono le tue idee sull'immigrazione, eccetera, che va benissimo. Magari ne parleremo un'altra volta perché mi va di parlare un'altra volta con te. Però quando tu parli di sanguisughe schifose da ammazzare, inciti all'uccisione
di
queste.
È qui la differenza,
su.
No. È qui la differenza, perché vedi, voi fate una radio per parlare alla gente. Io faccio una radio ascoltando la gente, perché se tu ci vai...
Beh, no, adesso non esagerare, anche noi parliamo alla gente, non è che non parliamo alla gente.
Lasciamo perdere, io sinceramente vi sento poco e di questo vi posso anche scusare, però la radio come la facciamo noi ascoltando la gente?
Andando vabbè, adesso non mettiamo, non facciamo paragoni, non è questo il punto, dai. Tu hai detto anche che peccato che sono morte poche persone nel canale di Sicilia.
Esatto, ma mi hai sentito cosa ho detto prima? Non
sì, ho sentito anche, spiegamela questa cosa, qual è la giustificazione? Qual è la giustificazione? No, l'ho sentito oggi, mi hanno spiegato il contesto, dimmelo Luca.
No, è meglio, dobbiamo spiegare anche agli altri.
Dimmelo il contesto, ma se tu hai detto, la vogliamo fare... Aspetta, facciamo risentire quel pezzetto, perché è chiarissimo quel pezzetto, non mi puoi dire che ha un altro significato. Quel pezzetto lì significa che tu, nel canale Sicilia, ti auguri che muoia più gente.
Manda il pezzo prima però, manda il pezzo prima.
Ma il pezzo prima, qual è? Raccontamelo, intanto facciamo sentire...
Dico io qual è. Noi ormai il fallimento della coesione sociale ci ha portato a non commuoverci più di fronte alle tragedie umane. Io e come me milioni di altre persone, e immagino anche te o il signor David Parenzo, che tra l'altro è uno che dovrebbe farci anche attenzione, perché storicamente la sua famiglia o comunque la sua regione di persecuzione ne ha subite purtroppo tante. Io che sto davanti alla televisione, sto mangiando e sento che sono morte 200 persone nel canale di Sicilia, io continuo a mangiare, perché ormai l'effetto che mi fa quella notizia è lo stesso di...
Ma che c'entra con quello che hai detto? Non c'entra niente con quello che hai detto. Perché ti devi rimangiare quello che hai detto? Tu fai una radio, in un certo modo, fai una radio, ma fai una radio all'attacco. Adesso ti rimangi tutto e diventi un moderato democristiano. No, ma di che parli? Stai diventando un democristiano. Hai detto delle cose che bisogna ammazzare quelli là, che ti auguri che muoia più gente. Ho capito, ma barricate di che? Vieni qua a fare il democristiano. Ma di che stai parlando?
Permetti di aggredire una persona che sta svolgendo il proprio lavoro. Sono questi i comportamenti che ci portano a pensare: quanti ne sono morti? 200 nel canale di Sicilia? Insomma, speravo di più.
Allora, sinceramente, a me questa frase sembra incontrovertibile. Parenzo, dimmi se sembra chiarissima questa frase.
Nulla, non c'è nessun contesto da estrapolare, nessuno. È chiaro quello che lui ha detto, è chiarissimo. Puoi far sentire anche la parte prima se vuoi, non cambia la sostanza, non cambia assolutamente la sostanza.
Ma state suonando e ve la state cantando, avete abboccato all'amo.
Aspetta, Luca, lascia parlare Parenzo, e dopo
parla sempre, dice delle cose che sono...
Aspetta, però sta dicendo la sua da quando sei intervenuto.
Devi prendere la responsabilità di aver fatto radio odio e aver incitato alla morte di povere persone che sono morte in mare. Questo è quello che hai fatto. Dopodiché ti prendi la responsabilità e dici: io parlo da un microfono, io parlo ai cittadini. Parli ai cittadini un cazzo, perché se uno istiga all'odio, per me in questo paese, per fortuna, esiste una legge per cui... solo per la libertà di stampa, sempre per la libertà di parola, ma quando la libertà di parola diventa odio...
Vabbè, secondo te va accusato di istigazione all'odio razziale, dai.
Ma no, accusato, ma se uno...
Fai parlare Casciani! Dai, Luca.
Parenzo è credibile come una moneta da 3 euro quando dice queste cose, perché è chiaro che non conoscendo la radio, non conoscendo la realtà di Roma, uno non sa...
La realtà di Roma non c'entra niente, restiamo alle tue parole.
Io parlo a Roma, ma che significa la realtà di Roma non c'entra niente? Ma voi sapete quando ha fallito l'accoglienza qui a Roma? Ma che cosa significa?
Ma cosa c'entra questo con quello che hai detto? Tu hai detto che ti auguri di più morti nel canale di Sicilia.
Ragazzi, ma ancora torniamo sullo stesso argomento?
Ma l'hai detto o no? No, ma non l'hai spiegato.
Che lo scemo con il Hitler?
No, senti Luca, però io non ti ho detto che sei Hitler. Non ti ho detto che sei Hitler. Ma ti devi assumere la responsabilità. Ti devi assumere la responsabilità di quello che dici.
Io
sono contro la chiusura della tua trasmissione. So addirittura che c'è...
Ma a parte la chiusura, guarda che non c'è bisogno di essere contro la chiusura della mia trasmissione, perché per chiudere la mia trasmissione c'è bisogno di ben altro. Primo.
Beh, attenzione, c'è un'interrogazione di Sell in Parlamento che invita Alfano a intervenire,
certo,
te lo dico.
Invita a capire che cosa sta accadendo e quindi non ad intervenire, perché nel momento stesso
vabbè, ma io non te lo auguro come Parenzo che la tua trasmissione chiuda, attenzione,
ma guarda che se chiude la mia trasmissione, cosa che non accadrà, ci sono 500.000 persone che poi si potrebbero anche leggermente incazzare.
E che succede? Che fate? Prendono i bastoni in mano?
Bisogna vedere, perché per esempio succede che nel momento stesso in cui lanciamo una manifestazione noi, che è stata come per quella per i Marò o per qualunque altra cosa, partecipano una marea di gente. Poi succede che altri...
Cioè stai incitando... Luca, però... Lasciamo perdere questa cosa qua. D'accordo,
no,
tu...
Siamo sulla stessa...
Io, da questo punto di vista, tu sei libero di dire quello che vuoi. Poi se c'è qualcuno che si incazza e ti vuole denunciare, come Parenzo, qualcuno...
Ma vi rendete conto, ragazzi, una trasmissione col 4% di share, il 4% di share, giocando
ma che c'entra?
In questo
ma
modo,
che vuol dire? Ma che vuol dire?
Cucendo, allora, buttando all'aria
in onda, scusa.
Ma fammi parlare, ma buttando all'aria le idee che vengono
ma questo,
volta,
noi stiamo noi
raccolte e rilanciate nell'etere, parlando di integrazione fallita, parlando di inclusione sociale.
Sì, però, scusami.
Possibile che ogni volta che si fanno delle battaglie importanti, sempre zitti?
No,
ogni
però, scusami, qui non stiamo parlando delle tue. Scusa,
fallita,
Luca, non stiamo parlando delle battaglie delle tue idee, opinabili o meno, perché non ci sono
ma
solo.
Ma tutto parte da lì. Ma perché tutto parte da lì?
Ma che c'entra tre frasi?
Non accettate la spiegazione, che devo fare?
Ma se a me mi massacrano io.
Ma che devo fare?
Ma mi massacrano.
Che Ricoccio, che non capite. Ma che vi devo fare?
No, guarda,
allora
tu no. No, che c'entro io col tribunale? In tribunale vai tu. Io non c'entro niente.
Sto parlando l'interrogazione, la legge Mancina, qua ci spiegheremo in tribunale. Io porterò le mie pezze d'appoggio, porterò tutte le mie trasmissioni, porterò l'humus nel quale è stato inserito quel determinato discorso. Ma se voi pensate che io venga qui a fare la vittima sacrificale,
no,
del
no,
razzista pentito che fa finta di essere democristiano,
mi sembra di sì, perché non ti assumi la responsabilità di quello che dici. Hai detto che muoiano più persone nel canale di Sicilia. La frase
e
è chiara.
Ho spiegato anche il perché se
non l'ho capito. Non l'ho capito.
In quel modo in Italia è meglio che crepino.
Ma che vuol dire è meglio che crepino di più persone? Ma io sono.
Ma forse non ci siamo capiti.
No, ma ho capito benissimo.
Stiamo parlando di un atto delinquenziale che riguarda 40 persone. 40 delinquenti che non sono stati.
A parte che mi dicono che a Roma non te sentono 500.000, comunque lasciamo perdere. Vabbè.
No, sono tre.
No, ma dai, sto scherzando, dai, una battuta,
sono
dai,
tre.
Luca.
Sono tre, se te ne sei accorto dai messaggi che ti sono arrivati.
Ma
sono
dai, è una battuta, dai.
Ma anche se fossero solamente tre, Giuseppe, io ti dico che tutte le persone che sentono almeno riconoscono.
Tu stai dicendo che siccome ci sono dei delinquenti, ti auguri che nel canale Sicilia muoiano più persone.
Guarda che io, se tra un delinquente...
Cioè a te i leghisti ti fanno una pippa?
Ma non so se me la fanno, ma magari non mi piace neanche tanto che me la facciano. Cioè,
beh,
così,
quello sono... Gli omosessuali nemmeno ti piacciono?
No, assolutamente, io sono a favore totalmente dei diritti degli omosessuali, matrimonio compreso. L'unica cosa, per una mia questione personale, siccome per me il matrimonio, c'è anche quello civile, ma è un sacramento nel quale io credo, chiedo che magari venga chiamato in maniera diversa, ma che sia equiparato in tutto e per tutto al matrimonio. Sono contrario all'omogenitorialità, questo sì, ma tutti i diritti degli omosessuali disposto a scendere in piazza con loro. L'unica cosa che chiedo...
Però Luca, adesso Parenzo, mi sembra che la responsabilità su quella frase la sia presa, abbiamo capito male forse su questa cosa.
Ma ha detto anche una cosa ben peggiore.
Cioè,
l'ha ripetuta
adesso.
Ha detto? Ha detto una cosa peggiore, certo.
Cioè,
ha
che cosa?
Il desiderare che
siccome ci sono stati dei delinquenti, è meglio che muoiano.
Delinquente che crepa, a me non fa nessun effetto.
Ma come fai a scegliere quando crepa un delinquente? Ma...
e viene ammazzato al gioielliere, non mi crea nessun tipo di problema.
Cioè, a te quando muore qualcuno nel canale di Sicilia non te ne frega niente.
Aspetta, non ho detto,
ma quello
non
hai detto.
Niente. Attenzione, quindi quando si tratta di bambini è una cosa, parlavamo dei delinquenti.
Vabbè, adulti, mettiamo gli adulti.
Ma scusami,
non è che nel canale di Sicilia, muoiono solo i delinquenti, Luca,
ma io mi riferivo ai delinquenti.
Vabbè.
Io mi riferivo solo ed unicamente
ma
ai delinquenti.
Ma la frase non era sui delinquenti, dai, su.
No, vabbè, allora guarda, fai una bella cosa, tagliate pure questo. A me i negri stanno sul cazzo, gli ebrei vanno messi nei forni,
ma no, ma che c'è? Ma nessuno.
Allora, no, diciamo che dobbiamo dire tutta una serie di cazzate ignobili, diciamo le cazzate ignobili, ma io a fare la vittima sacrificata, a passare per quello che non sono, e attenzione,
beh, quello che non sono, hai detto benissimo, hai detto che siccome ci sono i delinquenti, allora che muoiono nel canale di Sicilia, ho capito.
A me, che te lo dico, il delinquente che arriva in Italia e si comporta da delinquente, quando la signora Boldrini è arrivata nelle Marche, perché c'erano state tre persone, due o tre che si erano suicidate per la crisi, e lei è andata, essendo di Civitanova, è andata perché pensava di raccogliere applausi, invece è arrivata a Civitanova, è stata protetta dalla scorta e presa a calci e sputi, ha detto pensavo che in Italia ci fosse tanta miseria, e certo, perché lei gli ultimi non si è resa conto che ce l'aveva in casa, lei andava come alto commissario per il portavoce dell'alto commissariato per i rifugiati, andava a Lampedusa, ma ti andasse a chiedere, andasse ad informarsi a Perugia, al Pigneto, a Torpignattara, a San Lorenzo, quanti
però scusami,
quanti arrivati accolti sono andati a spacciare, quanta morte dei nostri giovani
per cui per quelli che arrivano
persone.
Siccome ci sono un tot che fanno i delinquenti, è meglio che muoiano nel canale di Sicilia.
Per me se si potesse fare,
cioè uno spacciatore va ucciso, uno spacciatore va ucciso, uno spacciatore va ammazzato, va abbattuto.
Vende morte, non sei d'accordo?
Va abbattuto? No, ma dillo allora, se tu dici che può morire nel canale di Sicilia, sì, ma che deve essere abbattuto anche in Italia, abbattuto
ragazzi,
a mitragliate. Allora prendiamo a mitragliate gli spacciatori, non lo so, va bene, però dillo.
L'ho sempre detto, ho sempre pensato che lo spacciatore vende morte.
E dunque
lo spacciatore vende morte
e dunque
è un assassino perché vende morte.
E dunque va ammazzato? Allora, va ammazzato?
Ma guarda, se ammazza uno spacciatore, io ti giuro, non verso una lacrima. Anche
non verso
una
lacrima, cioè tu vorresti che qualcuno. Ma io, è una cosa pazzesca.
Quando c'è un regolamento di conti e muore uno spacciatore.
Cioè tu a quelli là che hanno assaltato su quell'autobus, che cosa faresti? Diciamo, dimmi la verità, che cosa ti esce proprio dal cuore? A quelli che hanno assaltato.
Oggi li metterei in galera per 20 anni.
Ma hanno assaltato un autobus! Va bene che vadano in galera, ma hanno assaltato un autobus! Non puoi dare 20 anni a 40 persone che assaltano un autobus, è una follia!
Infatti questo è il motivo per il quale i delinquenti stanno tutti quanti fuori.
Ma no,
cioè, se l'Italia,
io sono durissimo,
io
sia con
l'altra parte.
No, Luca, guarda che io sull'immigrazione clandestina sono durissimo anche sulle pene, ma non puoi dire che devono prendere 20 anni quelli che assaltano un autobus. È chiaro che se ammazzano quella là devono andare all'ergastolo.
Chi te lo dice che se fossero riusciti ad entrare non l'avrebbero violentata?
E vabbè, ho capito chi te lo dice. Che vuol dire chi te lo dice? Chi te lo dice che tu non sei
la
reincarnazione di Hitler? E che vuol dire?
Se voi usciste dal vostro bello studio insonorizzato e andate a parlare con
vabbè, adesso non ci devi dare lezione tu a noi su cui dobbiamo uscire dallo studio, amico mio.
State tentando di dare lezione a me.
Ma non stiamo dando lezione, scusami Luca, non stiamo dando nessuna lezione.
Senti, è da ieri che mi prendete per il culo,
ti prendiamo per il culo. Abbiamo sentito le tue parole adesso rispetto a Piazza Pulita, ti abbiamo dato la possibilità di parlare. Dunque, in qualche modo. Dovresti, non dico dire grazie perché non devi dire grazie a nessuno, ma almeno abbiamo un atteggiamento diverso, almeno questo lo puoi riconoscere, o no?
Certo, ma nel momento in cui voi avete rimandato in onda i
ma certo, abbiamo rimandato in onda e
avete massacrato.
E ho risentito
oggi sia qui a portarvi i matti di fiori.
No, io ho risentito
la gente che mi sente.
Luca, ho risentito le cose e francamente quelle frasi dette così restano dette così.
Ok, non ti piacciono e
non mi piacciono.
Io ti ho spiegato in che tipo.
Vabbè, benissimo. Parenzo, vuoi chiudere? Ho capito perfettamente. Vuoi chiudere con Casciani?
Sì, ma il consiglio che gli do è quello di comprarsi un bel cappuccio bianco, una torcia e condurre la trasmissione tutto vestito di bianco con una torcia. Tu con una torcia in mano e poi dopo che ha condotto la trasmissione tutto vestito di bianco con il Ku Klux Klan, con la torcia, andare in Grecia e fondare Radio Alba Dorata, così lì vedrà che avrà grande successo ancora.
Beh, il consiglio che do io a Parenzo invece è di parlare un pochino meglio, di cambiare voci perché radiofonicamente fa cagare e di essere un pochino più educato con gli ospiti.
Noi l'educazione, come tu puoi tranquillamente
ne avete tanta quanta me, non ti preoccupare, perché anche
noi siamo profondamente ineducati, profondamente ineducati. Noi appunto siamo profondamente ineducati, per cui non è un problema.
Uguali a me.
Ho capito, allora non dire a Parenzo di trattare meglio gli ospiti o gli ascoltatori.
Mi dice di andare con il cappuccio del culo.
Beh, quella era una critica perché dice che alcune tue posizioni sono simili a quelle del Ku Klux Klan, dice lui.
Giuseppe, scusami, io sono l'unico a Roma, l'unico.
Vabbè, l'unico adesso.
No, fammi dire, l'unico che sta dalla parte degli ebrei.
Ma dalla parte degli ebrei, ma nessuno.
Quello che mi fa incazzare è che nel momento stesso in cui io prendo posizioni a favore degli israeliani, automaticamente è sbagliato.
Ma chi l'ha detto? Adesso non lo so, non lo so questa roba qui. Vabbè, non è che se tu hai preso posizione da parte degli israeliani e dici una cazzata non si può dire che dici una cazzata perché sei dalla parte degli israeliani. Che vuol dire?
Vabbè, ragazzi, ma scusate, mi sembra che stiamo nella trasmissione dove si dicono le cazzate, eh? Non
no,
è che stiamo
ma...
parlando
della
trasmissione
mio. Ma assolutamente, infatti siamo qui. Ti ringrazio, ciao, a presto.
Siamo in buona compagnia.
Ciao,
siamo in buona compagnia.
Ciao, ciao, ciao. Francesco Caserta, Francesco.
Ciao Giuseppe, buonasera.
Dimmi.
Per la trasmissione.
Dimmi.
Niente, io mi volevo, ecco, sono d'accordo con Sgarbi per quanto riguarda, ecco, i matrimoni gay.
Allora?
Niente, allora io sono d'accordo ai matrimoni, mettiamo in modo tale che lo Stato italiano sia uno Stato.
Un attimo,
libero,
un attimo,
no?
Fermo, un attimo, un attimo, fermo. Non risponde, dai. Con chi eravamo? Con chi eravamo? Francesco, dai, Francesco, veloce,
Francesco.
Forza. Vai.
Allora, niente, la Chiesa è giusto che sia più avanti, ecco, se matrimoni gay e addirittura ecco una quota di rappresentanza al Parlamento.
Sì, ma va, è la quota di rappresentanza al Parlamento, ma siamo impazziti, siamo. Di che stiamo parlando? Dai, Massimo, provincia di Vercelli, dai.
Eccomi.
Vai.
Cruciani, buonasera. Parenzo, buonasera. Semplicemente per rispondere al presidente dell'Arcigay, perché viene votato Buonanno e perché lo votiamo? Beh, molto semplice, perché Varallo funziona bene, al di là delle buttate di Buonanno, funziona bene da moltissimi anni.
Vabbè, però adesso ci spiegherà domani perché ha votato Buonanno, al contrario di quello che dice il presidente dell'Arcigay, con cui c'è stato uno scontro oggi molto forte al Parlamento Europeo. A domani, 18:30, ciao, ciao, ciao.
Ormai è tutto degradato.
Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza,
so,
alle
8, ha ragione, lo dica a voce alta.
Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.
Io dico solo che questo programma dovrebbe essere soppresso.
Radio 24. La passione si sente.